Grano è realizzato con il supporto di Italiana Assicurazioni, la realtà assicurativa che offre soluzioni efficaci in piena flessibilità, vicino a voi, ovunque voi siate.
Non ho mai avuto paura a parlare di soldi, anche in ambito lavorativo, dove mi viene sempre detto appunto di non parlare di cifre, di non rapportarmi con gli altri perché è sbagliato e si può creare invidia. Io invece credo che la trasparenza tra le persone sia appunto uno stimolo, perché poi il fatto di guadagnare meno più di un'altra persona non implichi che una persona valga o meno dell'altra.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Questo podcast nasce con l'obiettivo di liberarci dal tabù legato al parlare di denaro, e Dario sembra sposare la nostra stessa filosofia. Ma scambiarsi informazioni sul proprio stipendio con altri colleghi può rivelarsi davvero un aiuto per migliorare il proprio di stipendio?
Io sono Dario, ho 26 anni, vengo dalla Sicilia, da Palermo, e sono un designer. Ho studiato a Roma design alla triennale e poi product design alla magistrale. Ho iniziato a lavorare, per mia fortuna, subito dopo essermi laureato, pre-Covid, entrando in un'azienda di consulenza come stagista, nella quale sono rimasto per 2 anni, e adesso sto per cambiare lavoro. Presto in un'altra azienda.
In realtà i protagonisti della puntata di oggi sono due, perché anche Beatrice desidera che il suo lavoro venga riconosciuto con un aumento, ma non vuole usare la strategia più comune per ottenerlo, ovvero cercarne un altro. Andiamo con ordine.
Ciao a tutti, io sono Beatrice, ho 26 anni quasi, vengo da Lecce, vivo a Milano ormai da 7 anni perché ho studiato qui, ho studiato economia in Bocconi e poi diciamo durante la pandemia mi sono laureata, quindi alla fine ho trovato lavoro qui, anche se la mia volontà era quella di andare a fare un'esperienza all'estero. Ho iniziato a lavorare qui, lavoro in consulenza da ormai 1 anno e mezzo. Per quel che riguarda il mio rapporto col denaro, posso dire che prima era un po' complicato, nel senso che non ne parlavo molto volentieri. Da quando ho iniziato a lavorare è cambiato qualcosa, perché ho capito che alla fine è un argomento di cui bisogna discutere un po' per spiccare in mezzo a questo branco di lupi che è il mondo del lavoro, quindi diciamo che adesso ho un rapporto molto più sereno, ne parlo molto tranquillamente.
Io ho affrontato un'università che mi ha consentito di capire che il valore del mio lavoro era tantissimo, era molto alto, perché diversamente dalle altre università, la facoltà di design ti porta a lavorare gratis all'interno dell'università, perché fondamentalmente si sviluppano dei progetti sin dai primi anni di università, quindi si apprende un metodo che si riporta poi nel mondo del lavoro, e il quale semplicemente si sviluppa e progredisce nel corso del tempo. Quindi ho sempre percepito il valore di quello che facevo, e di fatto uscendo dall'università mi aspettavo di raggiungere cifre ben più alte da quelle che mi sono ritrovato a vedere nel mondo del lavoro. Io sono partito da uno stage retribuito con 800 euro al mese, mi sono ritrovato poi ad avere un contratto di apprendistato che partiva da 25.000 euro e si concludeva in 2 anni con 26. E prima della conclusione di questo stage ho avuto, un po' favoreggiato da una fusione aziendale, uno scatto con un tempo indeterminato che mi era stato promesso con una RAL più alta e mi è stata data una RAL più bassa, quindi diciamo non sono nemmeno arrivato poi a quello che mi era stato promesso effettivamente. L'ho scoperto per puro caso quando ho dato le dimissioni.
Che cosa intende Dario quando dice per caso?
Mi era stata promessa una RAL intorno alle 30-31 mila euro, intorno ai 30-31 mila euro, e mi è stata data una RAL di 28 mila euro e mezzo. Io ho scoperto di un documento che mi dava già la promozione soltanto quando ho dato le dimissioni, perché mi è stata fatta una controproposta sulla base di quello che io già avevo e che non sapevo, perché non avevo ancora ricevuto il cedolino di fine mese. e lì ho scoperto che avevo preso una RAL, mi era stata data una RAL più bassa di quella promessa, mentre ad altri colleghi, altre colleghe, era stato a chi meno, a chi più, a chi c'erano stati dati più soldi, sempre con lo stesso tipo di scatto. Questo sempre, no, per parlare apertamente con gli altri, confrontarsi senza nessun tipo di invidia, ma con tanta apertura proprio e comprensione di quelle che possono essere le possibilità e del perché una persona magari viene dato di più, una persona viene dato di meno.
Qual è invece la situazione di Beatrice?
L'entry level del lavoro che faccio è di 25k, che per il percorso che ho fatto e secondo me per la vita che si conduce in questa città che è Milano non è assolutamente adeguato a essere indipendenti, a condurre una vita. Ovviamente straordinari non pagati, si lavora 10 ore al giorno almeno, insomma questa è la base. Diciamo che il momento in cui ho aperto gli occhi ancora di più è stato quando poi ho scoperto che, perché un po' il mondo del lavoro funziona così, quando le persone entrano dove sono io, ma questo succede un po' in tutte le società, da fuori, quindi non entrano con un percorso di stage come sono entrata io e poi crescono internamente, ma entrano direttamente da fuori, per lo stesso livello hanno una RAL completamente diversa. E questo l'ho trovato molto frustrante, perché poi ne ho parlato e diciamo che non è avvenuto alcun tipo di cambiamento nella mia RAL. Quello che succede, che è un meccanismo secondo me malato e malsano, è che per farsi alzare lo stipendio bisogna, tra virgolette, minacciare di andarsene, quindi presentarsi con un'altra offerta di lavoro e dire che facciamo? Me ne vado o non me ne vado? E quindi a quel punto loro cercano di pareggiare l'offerta del competitor per trattenerti. Ma io mi chiedo, ma bisogna arrivare a questo per essere valorizzati? Non basta essere valorizzati per il lavoro che uno fa?
Quindi nel caso di Beatrice c'è qualcuno che a parità di esperienza e mansioni guadagna più di lei, e nel caso di Dario l'aumento concesso a lui è stato più basso rispetto ad un suo pari, cosa di cui si è accorto solo dopo aver presentato le dimissioni.
La situazione è avvenuta nel momento in cui io ho trovato un'opportunità per cambiare lavoro, quindi mi era stato già promesso questo aumento, si avvicinava il periodo in cui avrei dovuto fare questo scatto e nello stesso periodo ho ricevuto un'altra proposta lavorativa che, spoiler, poi ho accettato. Per non, essendo un po' in dubbio, quindi non volendo lasciare un'azienda che comunque ha investito su di me, che mi ha dimostrato, anche se con poco, di tenerci, di voler investire sulla mia figura e di credere nelle mie capacità, ho voluto dare loro la possibilità di fare una proposta. Quindi ho fatto una richiesta poco prima di questa fantomatica promozione di un aumento di stipendio. Loro me l'hanno accordata e mi hanno detto che ci sarebbe stato un aumento intorno a quella cifra lì. Ne avremmo parlato in seguito. Non ne abbiamo più parlato, sono passate pochissime settimane. Comunque la cifra non era soddisfacente per quello che erano le mie aspettative. E la cifra che mi ha offerto l'altra azienda era nettamente più alta, perché ho fatto un passaggio da 25.000 a 38.000 euro di RAL. E quindi, dando le dimissioni, dall'azienda mi è stato detto: guarda, intanto noi ti abbiamo già dato una promozione. Due giorni dopo ho ricevuto il cedolino, effettivamente, visto che la promozione c'era, e che c'era un documento caricato da un mese con quella RAL che mi era stata promessa, ma che non corrispondeva a quello di cui avevamo parlato. Quindi questa cosa mi ha un po' rattristato, perché mi stavo confrontando con delle persone di cui mi fidavo abbastanza e invece non c'era stata minima trasparenza nel dirmi: guarda Dario, non possiamo darti quello che tu ti aspetti, ti possiamo dare di meno. In quel caso sarebbe stato tutto diverso. Invece mi è stato fissato un prezzo, mi è stato messo lì e io avrei dovuto accettarlo senza saperlo, perché dopo un mese che non firmi questo contratto automaticamente la promozione passa in automatico.
Io ho iniziato i stage, quindi dopo i 6 mesi di stage sono stata assunta con la RAL di 25k che vi dicevo. Dopo un anno il nostro percorso prevede una review delle performance, a cui solitamente viene associato anche un aumento. Quindi io non volevo arrivare alla review non mettendo in chiaro che fossi scontenta del mio stipendio, quindi ne ho parlato circa 6 mesi prima, quindi parliamo di gennaio adesso. A gennaio ho avuto diciamo, un colloquio con il mio manager, gli ho espresso diciamo, la mia felicità per il lavoro, per l'ambiente, il mio entusiasmo, ma il mio unico motivo di insoddisfazione era lo stipendio. Gli ho portato il punto del fatto che ero a conoscenza che persone che venivano dall'esterno entravano al mio pari livello con una RAL maggiore, e quindi diciamo l'ho avvisato dicendo: io vorrei arrivare alla review sapendo che la mia RAL aumenterà. E gli ho detto anche di quanto, cioè vorrei almeno un livello pari a quelle delle persone che attualmente entrano e prendono 30K. Vi dico che questa review è stata fatta pochissimo tempo fa e l'aumento c'è stato, ma non è stato come quello che io avevo richiesto. È stato leggermente inferiore, parliamo di 29K, quindi una cifra simile. E nonostante ciò, io ho comunque mostrato la mia insoddisfazione, portando argomenti, in primis quello che altri miei pari prendono di più, ma soprattutto il fatto che vivere in questa città con uno stipendio del genere va tenuto conto, insomma, che un'azienda che ha sede in questa città deve un attimo adeguarsi anche in termini di stipendi. Detto ciò, è finita così. Ho solo mostrato la mia insoddisfazione, non ho chiesto di più perché so di non avere, diciamo, potere da questo punto di vista, anche perché a loro detta non sono loro che prendono questo tipo di decisioni, ma questo tipo di decisioni vengono prese da un gradino più in alto. Detto ciò, mi rimane solo quella di cercare un altro lavoro, anche se da un lato non è nel mio, perché comunque io sono molto felice dove sono, mi piace il lavoro, mi piace andare in ufficio, quindi non vorrei dover cercare altro anche per paura che nel momento in cui io mi presenti con una nuova proposta e una RAL molto superiore, loro non me la pareggino e quindi io poi me ne debba andare a quel punto, perché sennò che brutta figura.
Le prospettive di Dario e Beatrice sono un po' diverse. Dario ha trovato una realtà che lo valorizza, come lui sperava, mentre Beatrice non demorde e riproverà a chiedere un aumento in futuro.
Il mio obiettivo è, prima di tutto, accrescere sicuramente il mio stipendio per avere le possibilità di mettere qualcosa da parte e di investirlo in futuro. So che per riuscire a fare grandi cose non devo diventare manager di una grande azienda, ma devo diventare un imprenditore di me stesso e devo scegliere io in che strada portare innovazione.
Tenterò, non ora, perché comunque questa review è appena stata fatta, quindi magari vorrei darmi del tempo anche e dare anche del tempo all'azienda, per dire: non sono subito insoddisfatto da cercare altro e presentarmi qui con un'altra proposta, però sì, lo farò anch'io, perché alla fine lo fanno tutti e il mercato funziona così, non vedo perché io debba behave in un altro modo.
Per commentare la storia di Dario e quella di Beatrice abbiamo chiamato Pietro Novelli a Grano. Pietro Novelli è country manager Italia e Spagna di una società che si occupa appunto di recruiting, la Oliver James. Benvenuto a Grano, Pietro.
Grazie mia e buongiorno a tutti.
Pietro, culturalmente esistono paesi che, a differenza dell'Italia, come fa notare la storia di Dario, hanno più libertà nel parlare di denaro e di compensi e di stipendi, magari anche tra colleghi?
Assolutamente, io provengo dal mondo anglosassone come educazione accademica, come avvio professionale, ed era un aspetto molto tranquillo di condivisione nei confronti con colleghi e amici.
Cioè al bar o alla macchinetta del caffè tu con i tuoi colleghi ti confrontavi sullo stipendio che avevi?
Ed era specifico di un mio mondo comunque molto meritocratico, con percorsi di carriera prestabiliti, però di fatto in generale nella società anglosassone rispetto a quella latina il tema dei soldi e del guadagno sono temi comunque affrontati.
Senti, Dario sostiene che in realtà avere questa informazione da parte di un collega, condividere ecco queste informazioni, perché ovviamente si tratta di condividere quello che noi sappiamo e farci dire quello che i colleghi sanno, ci renda in qualche modo più armati, più corazzati nel momento in cui andiamo a parlare con un datore di lavoro. Secondo te è vera questa cosa?
È indubbiamente vera. È altrettanto vero però vedere l'elemento retributivo dei colleghi come un elemento di rischio nel come si può andare poi a vivere la propria esperienza professionale all'interno di quel contesto organizzativo, nel senso che informazioni di questo tipo possono creare un senso di malcontento, una percezione di iniquità se i livelli retributivi sono particolarmente distanti e sono dettati da meccanismi naturali che ci sono nel mondo del lavoro tra domanda e offerta, soprattutto quando entrano professionisti dal mercato, dall'esterno, piuttosto che aver fatto una crescita organica dentro l'organizzazione. E quindi pone una serie di complessità e di sfide. Lo stesso asset informativo, diciamo, di sapere il proprio valore, lo si può andare a ottenere anche in metodi con modalità alternative, senza dover affrontare il discorso direttamente con i propri colleghi, ma magari affrontando percorsi di selezione esterni o informandosi online su quelli che ormai sono dati facilmente accessibili.
E siamo entrati così nella storia di Beatrice. Beatrice dice: sono consapevole del fatto che cambiare lavoro, il cosiddetto job hopping, è sicuramente la strategia migliore per riuscire a chiedere un aumento, però io in fondo sono felice dove sono, vorrei restarci. Come si fa a chiedere un aumento senza lasciare il proprio lavoro per andare da qualche altra parte?
Allora, innanzitutto io suggerirei di comprendere qual è la politica retributiva della propria azienda. Di fatto le principali politiche possono essere due, o di tipo egualitario o di tipo meritocratico. E quindi a seconda di quelle che sono al momento le politiche nel far progredire, nel far avanzare anche economicamente i propri dipendenti, una persona può creare una strategia in un modo o in un altro. Punti che sottolineerei come consiglio generale è quello di evitare comunque dei paragoni, soprattutto interni, proprio perché un datore di lavoro, un HR, visualizza queste informazioni come informazioni sensibili e riservate, quindi il fatto che vengano messe sul tavolo già pone la discussione in maniera non positiva. E piuttosto, come dicevo prima, andare a far riferimento a parametri di mercato esterni e soprattutto quelli che possono essere gli effettivi risultati raggiunti all'interno del proprio lavoro, che possono contestualizzare la volontà di essere valorizzato maggiormente.
Beatrice fa un paragone, diciamo, informato, dice: io so per certo che altre persone che sono entrate successivamente, non cresciute da dentro come me, guadagnano molto di più. Tu suggerisci di non mettere, diciamo, queste informazioni sul tavolo perché creerebbero di fatto un attrito, giusto, con il datore di lavoro?
Corretto, nessuna azienda credo ambisca a pagare più di quanto deve un proprio dipendente o una propria dipendente, quindi di fatto il fatto di dover attingere al mercato, soprattutto in un mondo come quello attuale, dove abbiamo visto fenomeni come la Great Resignation, come situazioni in cui le aziende fanno fatica ad assumere, c'è proprio necessità di prendere dal mercato e quindi di attrarre, soprattutto con la leva economica, i professionisti.
Ma è giusto secondo te che questo accada, cioè che ci siano, a parità di mansioni e di talento, prezzi diversi dettati di fatto da logiche solo di mercato?
È giusto, è purtroppo un contesto abbastanza reale, nel senso che le aziende ormai hanno questa fortissima necessità di sopperire alla mancanza di organico andando ad attrarre quanto prima dei professionisti qualora non li abbiano dentro l'organico. E ovviamente il fenomeno del job hopping, quindi saltare in America, le percentuali sono più o meno e le modalità sono ogni due anni da organizzazione a organizzazione, da lavoro a lavoro, ti permette di ottimizzare la parte remunerativa, mentre una crescita interna a un'organizzazione spesso è una crescita più lenta, soprattutto dal punto di vista economico, non di competenze.
Mi sembra di capire, Pietro, che quindi il tuo consiglio a Beatrice sarebbe effettivamente di provare a farlo un salto fuori, a mettere il naso fuori. Vale anche ricevere un'offerta e poi portarla al proprio datore di lavoro senza necessariamente dare le dimissioni, dicendo semplicemente: mi è stato offerto di più in questo posto, riuscite a fare un match con questa offerta?
Sì, la gestione della controfferta è sempre un passaggio delicato, ma sicuramente nel migliore degli scenari, qualora si voglia rimanere nella propria organizzazione, è il modo più immediato per avere un avanzamento economico, a prescindere da una naturale promozione che può avvenire nel percorso professionale. Sicuramente portare al tavolo un'offerta ricevuta dall'esterno è un modo molto immediato, molto concreto per dimostrare al proprio datore il valore che il mercato dà alla propria figura professionale. Deve essere gestita molto bene questa chiacchierata in un contesto in cui vanno valorizzati, come nel caso di Beatrice.
Dacci qualche consiglio pratico.
Assolutamente, quindi guardare gli elementi effettivi di valore e di crescita che l'organizzazione è riuscita a trasmettere al professionista, il percorso di crescita che il professionista ha fatto, quindi mettere in luce tutti gli aspetti positivi di ambiente, di competenze e di riconoscenza che la persona ha verso l'organizzazione, contestualizzando poi una difficoltà che tra l'altro oggigiorno tra il caro bollette e un'inflazione galoppante è semplice da mettere in evidenza, di comunque necessità anche di essere valorizzati anche nella componente economica, contestualizzando quindi quello che è il valore che il mercato dà a questa figura, alla propria figura, con questa offerta in mano, ma confermando la volontà di rimanere in un percorso di crescita dentro l'organizzazione, quindi la volontà di aprire un dialogo per trovare un punto di incontro ed evitare di essere attratti da opportunità esterne soltanto per un elemento economico.
Ci hai dato un riferimento di tempo dicendoci che ogni 2 anni è un buon tempo, diciamo, potenzialmente per un salto e per un cambio. Esiste un tempo in cui è troppo lungo, diciamo, il periodo passato in un'azienda? Esiste un momento in cui chi appunto cerca delle figure professionali dice questa persona è da troppi anni in questa azienda?
Allora, non visualizzare soltanto la permanenza dentro la stessa azienda, ma più all'interno di uno stesso ruolo, perché poi di fatto sono le competenze, le sfide, le progettualità che di fatto compongono quello che è il bagaglio di competenze che una persona può maturare. Quindi di fatto all'interno di uno stesso ruolo 2 anni è solitamente il periodo in cui una persona riesce a non soltanto entrare dentro il nuovo ruolo e apprendere delle competenze, ma consolidarle. Quindi 2-3 anni solitamente all'interno dello stesso ruolo è la dimensione giusta, temporale, per consolidare effettivamente delle esperienze e delle competenze. Ed è quindi poi opportuno cercare di trovare all'interno della stessa organizzazione o tramite opportunità esterne nuove sfide, nuove progettualità che possono arricchire e rendere sempre stimolante il proprio percorso professionale.
Vuoi lasciarci con un consiglio per Dario e uno per Beatrice?
Sì, a Beatrice il mio consiglio è quello di valorizzare quello che è un percorso che mi sembra di aver compreso essere positivo e di soddisfazione, cercando di affrontare con i consigli magari che ho trasmesso prima un confronto insieme alla propria organizzazione per vedere valorizzata la parte economica. E a Dario è quello di magari trovare, come ha trovato poi con questa nuova opportunità, dei parametri, non soltanto magari parlando con i propri colleghi, ma anche con fonti esterne, per capire realmente quanto è di fatto valorizzato il proprio profilo nel mercato.
Scusami, visto che tu sei country manager di Italia e Spagna, ti chiedo, in Spagna c'è la stessa nostra cultura, diciamo, sul parlare di denaro in generale?
Sì, è molto molto simile, tra l'altro con pacchetti retributivi più bassi dei nostri, ma anche lì con, soprattutto a Barcellona e soprattutto a Madrid, delle dinamiche di mercato molto frizzanti, in cui le aziende continuano a rubarsi il talento l'una all'altra, quindi si sta creando anche lì una dinamica di inflazione anche negli stipendi e di potenzialmente differenze tra profili che crescono dentro una stessa azienda e profili che saltano da un'azienda all'altra.
E secondo te, culturalmente, perché i paesi anglosassoni hanno più schiettezza nel parlare di denaro?
Credo e ritengo, per quella che è stata la mia esperienza, la libertà con cui anche il successo viene, la serenità con cui anche il successo viene percepito, visto, giudicato,
certo.
Esatto, piuttosto che quasi essere diffidente nell'ottica di un giudizio che magari è un po' più pesante nei paesi latini sulla dimensione proprio economica e di successo.
Assolutamente, abbiamo colto l'occasione e diciamo la tua esperienza piuttosto ampia e variegata per chiederti una cosa che a grano ci chiediamo ormai da circa 40 episodi. Grazie Pietro Novelli di essere stato con noi, grazie Dario e Beatrice che ci hanno scritto sollevando una domanda che in realtà hanno sollevato in tanti. Se avete voglia di scriverci potete sempre farlo a grano@willmedia.it e vi auguro una buona giornata alla prossima puntata. Ciao Pietro.
Ciao, grazie a tutti.